In altre parole,
allora, lo dicevamo in rassegna stampa questa mattina, il grande tema di oggi su tutti i quotidiani è il caldo record, il mondo in ginocchio, titolava Repubblica questa mattina e noi ne parliamo con Marco Aime che è già in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, cosa sta succedendo? È un caldo anomalo, siamo in luglio, come dire, si sta facendo, siamo come dire in preda ad un hype mediatico. Questa mattina sul Corriere del Ticino un collega, Bruno Costantini, titolava La società dell'allerta permanente. Insomma, che cosa succede, Marco Aime?
Beh, insomma, sembra che si rendano evidenti i segni di un cambiamento climatico che è difficile dire se sia strutturale, permanente o solo un momento, ma di fatto che a luglio faccia caldo è abbastanza normale, ma così caldo no, siamo davvero in una situazione anomala di un caldo sempre più prolungato e che colpisce un po' tutti. Ecco, qui dobbiamo renderci conto davvero che il pianeta è in pericolo, questo riscaldamento è un dato evidenti, sono gli scienziati che lo dicono da anni con dei dati alla mano, oggi lo riusciamo a percepire anche noi questa anomalia, basta vedere, guardare in alto sulle montagne di quanto si sono ridotti i ghiacciai nell'arco di qualche decennio.
Ecco, per come dire, dare una lettura, uno sguardo anche culturale, questa mattina il giornale riportava un testo di Giulio Ferroni, no? Che mi sembra molto calzante. Lui esordisce proprio così nel suo testo: come tornare o ritornare alla natura mentre in realtà siamo immersi in un mondo dominato dall'artificio, dalla tecnologia, da tutto ciò che è stato costruito e si costruisce, dalla solidità delle macchine e dall'evanescenza della virtualità. Cioè, come facciamo a fare più di un passo indietro in realtà? Dovremmo fare, insomma.
Sì, mi sembra un'ottima riflessione, perché noi progressivamente, diciamo, ci siamo sempre più spostati dalla biosfera alla tecnosfera, ecco, affidiamo molto alla parte, ma anche abbiamo sempre di più sviluppato una concezione dell'ambiente come un qualcosa di, come una materia prima da sfruttare e basta. E soprattutto anche una divisione, anche nei discorsi, nelle retoriche ambientaliste, spesso si parla di difendere l'ambiente, noi e l'ambiente, ma noi siamo nell'ambiente, siamo parte anche dannosa dell'ambiente. Ecco, se non cambiamo il paradigma e continuiamo a ragionare in termini di noi e la natura, come se non fossimo parte della natura, beh, questo sicuramente è un problema che non avrà mai una soluzione. Dobbiamo proprio culturalmente cambiare il modo di pensarci. Su questo forse, ecco, un po' l'antropologia culturale può dare così dei suggerimenti, perché altre culture hanno una concezione totalmente diversa della natura, dell'habitat, cioè si considerano parte di questo ambiente totale e non padroni.
Ecco, magari potremmo fare degli esempi.
Ma per esempio, un esempio, nell'Africa del Sahel, che è una parte di mondo che conosco bene, quando un uomo deve tagliare un ramo, una pianta, poi appoggia la mano al tronco dove ha tagliato e recita una sorta di preghiera chiedendo scusa, dicendo devo farlo, ecco, so che però sto facendo qualcosa di male. Gli Inuit, quando cacciano la foca, recitano una sorta di preghiera invocando, chiedendo perdono all'anima dell'animale, per averla uccisa, ma la preghiera dice abbi pazienza, ma devo mantenere la mia famiglia. Ora, è chiaro che poi noi dobbiamo in qualche modo prendere dalla natura quello che ci serve per sopravvivere, però almeno avere coscienza del fatto che stiamo facendo qualcosa di male, mentre invece noi abbiamo mai sviluppato una cultura in cui noi siamo i padroni di tutto.
Certo, questo avere coscienza che stiamo facendo qualcosa di male, sì, mi sembra un punto importante e fondamentale. Ma come dire, allora cos'è che dovremmo fare? Cioè, intanto mi sembra, dal punto di vista, ad esempio, culturale, si potrebbe fare una maggiore sensibilizzazione sul tema. Però poi in verità, come dicevi tu, ci vuole proprio un differente approccio, un cambio di mentalità, ma mi sembrano cose anche molto profonde e molto difficili anche da attualizzare nel breve termine, vista anche la direzione che abbiamo preso, soprattutto.
Sì, allora, se non fosse che un'espressione storicamente connotata, avremmo bisogno di una rivoluzione culturale, proprio nel senso del cambiare totalmente. Devo dire che in parte forse i giovani l'hanno capito molto più di noi, anche perché credo che in un vuoto totale di progettazione politica l'ambiente sia l'unico tema che faccia pensare al futuro. E non è un caso che, per esempio, i giovani sono scesi in piazza per i Friday for Future, l'effetto Greta Thunberg e tutto questo. Ecco, il problema è che dobbiamo davvero ragionare in senso di responsabilità, no? C'è un proverbio dei nativi americani che dice che la terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai padri, ma ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Cosa vuol dire? Che noi dovremmo almeno lasciare questo mondo ai nostri figli, alle generazioni successive, almeno come l'abbiamo trovato. Non lo stiamo facendo. Ecco, dovrebbe essere un atto di responsabilità proprio pensare al futuro.
È proprio quello che stiamo dicendo adesso, è proprio quanto in un certo senso ha detto anche questa mattina sulle pagine di Repubblica, c'è un'intervista a Stiglitz, al premio Nobel, e anche lui appunto parla proprio, no, dei giovani, di quello che gli lasciamo. Alla fine dice: i ragazzi ci tengono al loro futuro, noi anziani dovremmo fare lo stesso, ed è un po' insomma quello che dicevi anche tu ora.
Mi onora dire le stesse cose di un Nobel come Stiglitz. Sì, è quello che Hans Jonas aveva chiamato il principio di responsabilità, ecco, pensare anche a chi viene dopo di noi. È anche vero che non è facile perché questo comporterà anche qualche rinuncia. Dovremmo anche forse rinunciare a qualcosa, però davvero qui in gioco il futuro del pianeta. Vuol dire anche cambiare un po' il nostro stile di vita, il nostro modello, usare meno magari le automobili, consumare meno, non sprecare soprattutto, cosa che spesso invece facciamo. Uno stile di vita che non vuol dire, a volte il termine decrescita è stato visto come un impoverimento, ma forse è solo una razionalizzazione o una, diciamo, ragionare con più buon senso e una. Un po' di sobrietà in fondo non farebbe poi male, ecco, perdere un po' l'idea di essere al centro di tutto e di essere onnipotenti ci farebbe bene.
Certo, la parola rinuncia già mi sembra difficile, mi sembra
Lo
che oggi
so.
come oggi proprio, no, rinunciare sia una delle cose più difficili o dove noi abbiamo più difficoltà, ecco, proprio l'atto della rinuncia. In
Vero.
chiusura, c'è anche una pubblicazione, un libro, Il mondo che avrete, virus, antropocene e rivoluzione, che hai scritto insieme ad altri autori, e qui in sostanza qual è il collegamento, ecco, tra virus, antropocene e rivoluzione? In poche parole, so che ti chiedo magari una cosa complessa, ma
Beh,
proviamoci.
era stato proprio che siete insieme a Francesco Remotti ed Ennio Fabre proprio nel pieno il periodo del lockdown, quindi l'avevamo scritto vedendoci online, appunto, in cui cioè, il virus, la pandemia, ci avrebbe dovuto imporre una riflessione. Sono bastate poche settimane, una cosina piccola, invisibile, ha messo in ginocchio tutto il nostro sistema, dimostrandone la fragilità. Ecco, lì sarebbe stato il momento di dire a chiesto, fermiamoci un attimo a pensare cosa stiamo facendo, perché forse qualcosa non funziona. E invece, cos'è? Sono bastati pochi mesi dopo che ci siamo tolti la polvere dalla spalla e siamo ripartiti come prima, senza pensare invece a quale grande fragilità ha messo in luce la pandemia.
Sì, effettivamente in realtà parlavamo ieri di accelerazione, quasi come se ci fosse stata un'accelerazione dopo la pausa.
Esatto, invece di pensare un attimo, forse anzi allentare un pochino per ripensare il tutto, che non vuol dire poi ecco, andare indietro, ma magari ripensare. Invece se il modello è sempre solo, se l'unico fine è quello dell'utilitarismo, e non ci mettiamo un principio etico alla base, e allora andremo a schiantarci prima o poi.
Beh, a guardare le pagine di oggi, insomma, sembra proprio questa la strada che abbiamo intrapreso, la direzione. Marco Aime, grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi ci ritroviamo sempre domani
grazie
qui
a voi.
Alle 8:18. Buona giornata.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.